www.storiedijoe.it e la storia continua. Milano e il municipio romano. E quanto alle decisioni del Consiglio, non potremmo avere un più meschino archivio di atti, perché le epigrafi, che ricordano decreti decurionali, passano di poco la decina e tutti insignificanti. Sono concessioni di area pubblica, nomine alla dignità di augustrale, l'attestato di gratitudine verso un patrono, la conferma di un ufficio sacerdotale, il conferimento di insegne decurionali, che corrisponderebbe a un conferimento di cavalierato. I due atti forse più importanti, per le persone che ne sono l'oggetto, sono una dedica fatta nel 167 dal Consiglio Municipale di Milano all'imperatore Lucio Vero. Non sappiamo però di che e per quali speciali benemerenze. È un titolo onorario dedicato, come a patrono, a un insigne personaggio che aveva coperto tutte, fino alle più alte, le magistrature romane. I municipi da allora usavano a scegliere patroni, persone altolocate e influenti presso il governo centrale, utili in certe circostanze come ai nostri tempi, un deputato della maggioranza. Ma giudicheremmo quindi da questi documenti le autorità di quel rispettabile corpo, che esercitò ben altre funzioni del municipio romano. E non altro che notizie frammentarie possiamo raccogliere intorno ai sacerdoti milanesi, che sarebbe tanto più utile conoscere, quanto più presso gli antichi l'ordinamento e le istituzioni religiose, che erano strettamente connesse con gli ordinamenti e le istituzioni civili. Quando vi dicessi che nelle antiche iscrizioni milanesi si conserva memoria di pontefici che erano insieme l'uno impiegato municipale e l'altro decurione di un flamine della città, di un flamine addetto al culto di Tito e un altro a quello di Traiano, di un sacerdote del culto di Roma e di Augusto e di un sacerdote dell'Associazione dei Giovani Milanesi, l'uno della Gran Madre degli Dei, di Aruspice, di un soprintendente al Tempio di Minerva, di un edituo o sacrestano del Tempio della Fortuna. E quando vi dicessi che si fa un breve cenno di una specie di oracolo che si interrogava con le estrazioni di sentenze e si ricorda il privato restauro di uno speleo o sacrario al culto di Mitra, quando infine vi recitassi quella trentina di epigrafe votive a noi giunte fra le moltissime che i nostri antenati offrirono alle divinità, e fra queste ne troviamo di greche, romane, di orientali e di celtiche, e quando vi dico facessi tutto questo, nessuna forza di fantasia sarebbe capace di ricomporre neppur l'ombra di quell'anima religiosa che nella vita di un popolo o di una cittadinanza è tanto parte, così attiva e così curiosa. Eppure, anche da frammenti, esce talvolta la prova parlante di una continuità di tradizione, una voce che par ci richiami e ci ricolleghi direttamente a quel lontano passato, col ripeterci nomi ancora oggi familiari al nostro orecchio, come quando troviamo ricordata la corporazione dei mulattieri di Porta Vercellina e Gioia. Questo e altri accenni alle corporazioni milanesi bastano a provarci che in Milano, come in tutte le altre città dell'impero, ebbe pure larga esplicazione la tendenza così generale delle varie classi, o ordini di cittadini a riunirsi fra loro in società a scopo profano o religioso. Non è qui il caso nemmeno di toccare al vasto argomento delle origini, degli scopi, dell'organizzazione delle associazioni operaie o delle sacre confraternite nell'antichità romana. Basti qui dire che molto di somigliante avevano con quelle del Medioevo o dei giorni nostri e che, benché lo Stato lo tenesse sotto il freno della sua sorveglianza e molte considerasse anche come necessari organismi della vita sociale, che gli premeva non deviassero dal loro scopo, poterono essere in quei tempi di sempre crescente atonia politica, oltre che mezzi di solidarietà e di mutuo soccorso, anche campo di espandere un'attività che si trovava ben poche altre vie, di soddisfare forse a piccole ambizioni l'unico modo infine aperto agli umili di valere qualcosa. www.redigio.it e la storia continua.